Nel libro della Genesi si racconta che Giacobbe una notte voleva attraversare un fiume molto difficoltoso, un fiume pieno di turbini, di acque, di cascate, così un fiume molto difficile da attraversare, tanto più nel buio, nella notte. Ma prima di passare, Dio si fece vicino a lui e lottò con Giacobbe fino allo spuntare dell'alba. E Giacobbe che lotta con Dio dicendogli: non ti lascerò andare finché non mi avrai benedetto. In quella lotta Dio stravince, ovviamente, tant'è vero che Giacobbe, mezzo ammaccato delle botte di Dio, attraversa questo fiume zoppicando, ma avendo strappato a Dio la sua benedizione. Ci sono delle benedizioni che bisogna lottare per ricevere. E vedete, fratelli, il gruppo Maria in questo weekend, essendo disposto a lasciare un weekend di riposo a casa, essendo disposto a vivere un weekend anche faticoso, quella sveglia presto la mattina, in quei giorni in cui di solito ci riposiamo, in cui è disposto, scusate il termine, anche a tirare fuori qualcosa dal portafoglio per fare questa esperienza di Dio, ha veramente sferrato a Dio un grosso uppercut, si diceva una volta, un pugno, no? In questa lotta con lui, e sicuramente non ve ne andrete di qui senza aver strappato questa benedizione. Voi tutti, noi tutti siamo venuti per questo, no? O no? Ognuno ha in mente la sua di benedizione, e questa è una vera lotta potente per ottenerla. Giacobbe passa il fiume zoppicando. Zoppicando sembrava che stava meglio prima, no? Invece, nell'incontro con Dio scopre la sua debolezza, ma con la forza di Dio passa il fiume. E noi, ciascuno di noi, dopo che Dio ci ha benedetto, dopo che abbiamo lottato, ci scopriamo come Giacobbe, zoppicanti, ma benedetti. E forse questo è anche il ritratto del gruppo Maria. Forse il pastorale lo può dire: com'è il gruppo Maria? Forse è così, zoppicante, ma benedetto. Ecco, questa parola la sento per voi. Fratello, sorella, quando senti che zoppichi, vuol dire che stai camminando. Il Signore non si aspetta da te la corsa dell'atleta, ma la corsa di un povero zoppicante, ma benedetto da Dio, che cammina non con la sua forza, ma con la forza del Signore, che il Signore gli ha dato. Amen. E vediamo, fratelli, adesso la parola che il Signore, attraverso i fratelli del pastorale, mi ha dato per voi in vista di questo ritiro. È una parola presa dalla lettera ai Filippesi. La leggiamo e poi vediamo cosa il Signore ha da dirci attraverso questa parola. La parola fa così, è il quarto capitolo. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto amati, mia gioia e mia corona, rimanete saldi nel Signore, così come avete imparato, carissimi. Esorto Evodia ed esorto anche Sintichi ad andare d'accordo nel Signore. E prego te pure, mio fedele collaboratore, di aiutarle, poiché hanno combattuto per il Vangelo insieme con me, con Clemente e con gli altri miei collaboratori, i cui nomi sono scritti nel Libro della Vita. Rallegratevi nel Signore, sempre. Ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche, ringraziamenti. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. Ciò che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me è quello che dovete fare, e il Dio della pace sarà con voi. Amen. Allora, sono i Filippesi. Voi dovete sapere che Paolo guidava tante comunità e le guidava i Filippesi, i Corinti, i Colossesi, gli Efesini, avete sentito tante volte questi nomi. E Paolo ovviamente li amava tutti, ma come capita a tutti gli apostoli, ci sono comunque le comunità predilette e i filippesi erano sicuramente la comunità più amata da Paolo. Infatti vedete, da subito lo dice: fratelli miei carissimi, tanto amati, mia gioia, mia corona, ancora carissimi. Paolo qui si sente a casa sua, in questa comunità, più ancora che nelle altre. Io lo capisco Paolo, perché per esempio io vado a predicare in tanti gruppi, tante comunità, ma per esempio al gruppo Maria, per me voi siete i miei filippesi, perché io qua mi sento a casa. Mi sento veramente accolto, ma non solo vedete per motivi umani, ma anche e soprattutto Paolo ama questa comunità per come hanno accolto il Signore. Io vedete fratelli, quando vado nei gruppi mi accorgo subito quando predico se in quella comunità c'è una vera accoglienza del Signore, perché sento che anche il mio dono di predicazione, quello che il Signore credo mi abbia fatto, si accende di più del solito. Mentre ci sono comunità dove sento proprio che manca il sostegno spirituale, non so come dire, no? Quindi io qui veramente vengo con una gioia speciale, ma non lo dico così per piaggeria, perché siamo talmente fratelli che non c'era bisogno di strafarsi questi complimenti se non fossero veri, no? Veramente ringrazio il Signore per l'opera che compie in voi. Appena Paolo ha fatto questo bel complimento alla comunità, dice: mazza, ma questi saranno i più bravi di tutti. E cosa dice? Esorto Evodia ed esorto anche Sintiche ad andare d'accordo. Ci sono, prima cosa, se vai, due donne che bisticciano. E tu dici: ma chi saranno queste due bisbetiche? Forse lottano perché vogliono essere le prime a raccogliere le offerte, no? Sapete come capita a volte nelle sagrestie, no? La cosa assurda, paradossale, è che queste donne si chiamano Evodia e Sintiche. Allora, Evodia significa via buona e Sintiche significa sintonia, incontrarsi, andare d'accordo, è proprio il contrario dei loro nomi, no? Cioè, proprio è il contrario. Ma chi sono queste due? Attenzione, Paolo le esorta, vedete, non è che Paolo dice cacciatele via, queste due, così almeno ci sarà un po' di pace, no? Se non vanno d'accordo vuol dire che non si amano, che non hanno ricevuto il Signore, fuori dai piedi, no? A volte si fa così nella chiesa, nella mia parrocchia dove è il gruppo mio, la comunità neocatecumenale creava un po' di problemi, via, cacciate via, risolto il problema, si va presto a caccia via. Paolo non caccia via, è bello che Paolo non si scandalizza. Dopo aver detto così, guardate con quanta dolcezza, esorto Evodia ed esorto anche Sintiche ad andare d'accordo. Ma perché Paolo si prende cura di queste sorelle? Perché, ripeto, non sono due bisbetiche di sagrestia. Paolo dice che queste due donne hanno lottato con lui per il Vangelo. Cioè, queste due prese singolarmente sono due eccellenti evangelizzatrici che hanno portato fratelli al Signore. Potremmo dire hanno tanto faticato per il regno di Dio, ma poi fanno fatica ad andare d'accordo. Non sappiamo qual è il motivo, ovviamente. Forse per motivi di diversa visione. Il rinnovamento è esperto di quante divisioni a causa della diversa visione. Il gruppo Maria nella sua storia sa che la prima divisione non è perché erano antipatici questi fratelli, no? Ma perché c'era una visione diversa e quello è stato causa di divisione. Ma a volte può anche essere per motivi umani, e poi vedremo quali sono. Ci sono dei fratelli che ti sono più o meno simpatici, ma c'è da dire una cosa, fratelli. Nelle comunità, vedete, i fratelli, come dire, non escono solo i loro doni, i loro carismi, i loro lati buoni, ma anche tutte le loro povertà, le loro, potremmo dire, a volte piccinerie che non edificano la comunità. Questo da un lato è positivo, intendiamoci, perché vuol dire che la comunità è una famiglia. Se noi fossimo, il gruppo Maria fosse un gruppo di 500 persone con una grande animazione, dove chi arriva prega e se ne va, uno può dire ammappa, oh, che meraviglia. In realtà quella non è una famiglia, quella è una grande assemblea anonima dove non si litiga e non si discute perché non ci si parla, ok? Mentre il Signore ha pensato alle comunità come una famiglia, e noi che siamo tutti parte di una famiglia, o perché sposati o perché figli eccetera, lo sappiamo che la famiglia è la cosa più bella della vita, ma sappiamo che in famiglia se bisticcia pure, ci sono momenti, difficoltà, crisi, e che nel gruppo ci siano, di per sé è un lato positivo, è un aspetto positivo, vuole dire che qui noi veniamo senza maschere, senza falsi sorrisi, ma con un coinvolgimento profondo, proprio come avviene in famiglia. D'altro lato, però Paolo lo indica anche come problema da risolvere, cioè non si può andare avanti così. Io e te non andiamo d'accordo e pazienza, tiriamo avanti così. Ci siamo? Vedete, fratelli, questa dinamica di Evodia e di Sinti che può essere successa anche nel gruppo Maria. Cioè ci potrebbero essere fratelli che presi singolarmente sono stati e sono grandi evangelizzatori, grandi pastori, grandi maestri, persone che veramente hanno dato la loro vita al Signore e che con i loro carismi e i loro doni hanno tanto contribuito alla edificazione della comunità, servendo il Signore con fedeltà, zelo, perseveranza, ma poi hanno trovato grande difficoltà ad andare d'accordo con qualcuno, dando magari anche prova di comportamenti non sempre edificanti. Ora, questo dicevamo da un lato è positivo, ma potremmo dire che nei gruppi di rinnovamento questo è anche normale. E sapete perché? Perché la vita carismatica vissuta comunitariamente, Paolo la riassume con quell'immagine bellissima che dice che ognuno di noi ha un tesoro in vaso di creta. In ogni carismatico c'è questa doppia dimensione. Noi abbiamo un tesoro che sono i carismi, i doni spirituali che il Signore dà con abbondanza, l'effusione, eccetera, ma ognuno di noi poi rimane vaso di creta. Nessuno di noi diventa vaso d'oro. Rimane vaso di creta con le sue povertà, con le sue fragilità, con le sue ferite, lo sappiamo. E quindi cosa succede? Che nella comunità ci sono fratelli che hanno il dono di farti sentire il tesoro che c'hai. In questa comunità io lo sento, per esempio Sabrina, io da quando l'ho vista che faceva ancora il seminario, lei ha questo dono, lei ti guarda e tu ti senti un tesoro, no, è un dono. Ci sono invece fratelli che ti fanno sentire che sei un vaso di pietra, un vaso di creta, e questo ti dà meno simpatia, no? Ti fa meno, è molto meno gradevole, perché non te se filano, e quel fratello che non me se fila, è un dono di Dio, perché mi ricorda che è vero, io sono insignificante. No, perché dovrebbe guardarmi quel fratello, no? Cos'ho io se non i doni del Signore? Ci siamo? Però è chiaro che quando incontro Sabrina mi passano tutti i malumori, magari incontro un altro fratello un po' meno, no? Ecco, questo, attenzione, dicevamo, questo è, vi ricordo un fatto che raccontava Don Guido Pietro Grandi, l'assistente spirituale nazionale del rinnovamento, raccontava che una volta ha celebrato una messa di quelle molto importanti con tanti concelebranti e lui era il predicatore, ha fatto l'omelia a lui perché era il sacerdote principale. E finisce la messa, mentre ancora si sta andando in sagrestia, dopo l'andata in pace, una donna corre, si avvicina a lui e dice: Don Guido, grazie. Oggi veramente il Signore mi ha parlato attraverso di te, la tua parola è stata unta di benedizione, di Spirito Santo. Lui entra dentro e un confratello gli dice: non la finivi più con quella predica. E lui ha detto: io ho ringraziato Dio per l'uno e per l'altra, per tutte e due. Perché una gli ha ricordato il tesoro che Dio le ha dato e uno gli ha ricordato che lui è un vaso di creta, che forse l'ha allungata troppo sta predica. Non è che ha detto: ah, vedi quella donna, sì che è brava, sto prete, no? No, ha apprezzato e lodato e ringraziato il Signore per ciascuno di loro. Quindi, dicevo, da un lato è perfettamente normale che ci siano queste dinamiche. Dall'altro è positivo, dicevo, vuole dire che il gruppo Maria è una vera famiglia, ma un luogo dove ci si lascia coinvolgere pienamente, dove non c'è spazio per maschere o sorrisi finti. Vedete, dicevo, Paolo non si scandalizza di tutto questo, e nemmeno noi dobbiamo scandalizzarci. A volte capita, guarda quel fratello con tutte le esperienze che ha fatto e poi guarda, ecco, no, non dobbiamo scandalizzarci. È capitato a quel fratello, capiterà anche a me, può capitare a chiunque. Non di meno però Paolo dice che se ci sono difficoltà ad andare d'accordo, il problema va affrontato, va risolto. Non si può né ignorarlo, far finta che non c'è, né rassegnarci. A volte si fa così, con quel fratello non c'è proprio verso andare d'accordo e vabbè. Io sto dalla parte mia, lui sta dalla parte, io prego da sta parte della chiesa, lui sull'altra panca, ciao all'inizio, ciao alla fine e andiamo avanti così, tanto non c'è verso. Non è così. Non è evitando il più possibile i contatti per non litigare che si risolve il problema, perché poi nel nostro cuore resta l'antipatia, il giudizio, l'inimicizia, potremmo dire, no? E il problema qual è, infatti? Che così facendo, questa inimicizia è come, uso un'espressione un po' brutta, ma rende l'idea, è come un tumore. I tumori sono di due tipi, ci sono quelli fulminanti, quelli che esplodono all'improvviso, e poi ci sono quelli silenziosi, che diffondono metastasi, ecco. Se tra due fratelli c'è inimicizia, a volte c'è il primo tipo di tumore che esplode come una bomba orologeria, all'improvviso esplode il litigio, lo scontro forte. Oppure non c'è quello, ma c'è la metastasi della mormorazione. Allora io, che ne so, faccio fatica ad andare d'accordo con Alessia, ovviamente non è vero perché è impossibile non andare d'accordo con Alessia, ma io non è che ci litigo, ma se devo parlare con un fratello, a volte magari mi sfogo, sai Alessia che mi ha detto, che mi ha fatto, e così facendo io diffondo, contagio al fratello il mio giudizio su di lei. E così questa metastasi avanza. E il segno che la mormorazione si diffonde sono poi le fazioni, per cui c'è metà gruppo schierato a favore mio e metà gruppo schierato a favore di Alessia. Questo è segno che c'è questa metastasi. Perché? Per cui quell'inimicizia che dicevo è normale che ci sia, può benissimo essere, ma non è stata affrontata. E invece, ecco, Paolo dice che questo problema, se c'è, va affrontato. E come si fa? Paolo dice: esorto Evodia e Sintichi ad andare d'accordo nel Signore. Cosa vuol dire nel Signore? Vuol dire cinque cose che adesso vediamo. Primo, credere che quel fratello e quella sorella non è una disgrazia il fatto che viene al gruppo. C'è, vedi, quel fratello e quella sorella che sotto sotto pensi che se non venisse sarebbe meglio, no? Ecco, quel fratello lì non è una disgrazia, ma sai che cos'è? È una risposta a una preghiera che tu hai fatto al Signore. Ecco, Signore, quella sorella è antipatica, non la sopporto, ma perché viene a fare, disturba sempre, no? E il Signore ti dice: ma non mi avevi detto tu una volta che volevi crescere nell'amore? Quante volte mi hai detto, ti potrebbe dire il Signore, fammi santo? Ecco, ti ho mandato questo fratello, me l'hai chiesto tu, no? Tu me l'hai chiesto, è un dono che ti ho fatto, perché è quel fratello che ti farà crescere. Allora vedi, quel fratello, quella sorella, è come questa Evodia, è la via buona che il Signore ti mette davanti per crescere nell'amore e nella santità, che ti ha donato quindi per la tua conversione. È antipatico quel fratello perché fa emergere la tua povertà, quella povertà che tu non vorresti vedere. Allora io, tutti mi sorridono così e apprezzo. Quel fratello me se fila un po' meno me sta antipatico, ma quel fratello che non me se fila fa emergere, evidentemente, che dentro di me ci tengo molto all'apprezzamento degli altri. E quindi questo che è orgoglio allo stato puro, come farei a vederlo se non avessi quel fratello? Allora io non devo dire, pazienza, c'è quel fratello, devo dire grazie Signore per quel fratello, perché se ci fossero solo quelli che mi sorridono, io sarei un illuso, confonderei la mia creta col tesoro che ci hai messo dentro. Grazie Signore per quel fratello, grazie Signore per quella sorella. Veramente questa sorella è Evodia, no? La via buona. Anzi, quella sorella per me è Sintiche, come dice chi c'è, l'occasione per incontrare meglio il Signore. Quando tu preghi e in comunità c'è una persona che ti sta antipatica, no? Non ti rendi conto che se tu quel giorno incontri il Signore è anche grazie alla preghiera di quella sorella. Ricordo un fatto successo al mio gruppo tantissimi anni fa, mi ricordo ancora al 2003, decidemmo di fare un ritiro, ma i giovani del gruppo, all'epoca eravamo giovani, ci siamo trovati, anziché dalla mattina alla sera della domenica, siamo già andati il sabato pomeriggio. Quindi poi per noi il ritiro è durato un giorno e mezzo, non so se mi sono spiegato, no? E io ricordo che siamo andati in questo Villa Campitelli, non so se conoscete questo luogo vicino a Frascati, no? E io ricordo che il clima che c'era tra i giovani era: e vai che figo, i più forti siamo noi, senza il vecchiume, no? Di quelle vecchiette, chissà. Ci siamo messi in preghiera e la preghiera non partiva, non riuscivamo ad entrare. E a un certo punto il Signore ce l'ha fatto capire: vedete, siete altro che i fichi del gruppo, siete un corpo mutilato. Voi all'incontro di preghiera siete più fichi grazie alla preghiera degli anziani che sostengono la vostra. Non potete fare a meno di loro. Capite? Questa esperienza mi ha profondamente toccato. E quindi, vedi, quel fratello che tu disprezzi, ma se poi tu preghi e senti la pace di Dio che scende, è anche grazie alla sua preghiera. Se lui non ci fosse, non sarebbe meglio. Tu quel giorno faresti un pochino più fatica a incontrare Gesù senza quel fratello. Quindi dicevo, innanzitutto, credere che quel fratello è un dono che Dio ti ha fatto in risposta alle tue preghiere. Secondo, andare d'accordo nel Signore può anche voler dire pregare insieme a quel fratello. Dopo che hai detto grazie Signore per quel fratello, per quella sorella dentro di te, cerca un momento, prega insieme a lui e vedrai come la preghiera fatta insieme fa cadere all'improvviso tante barriere umane, tante antipatie, tante difficoltà a comprendersi. Poi Paolo dice, esorto anche te, prego pure te, mio fedele collaboratore, di aiutarle. Cioè, a volte le persone non ce la fanno da sole andare d'accordo a superare questo. Serve la comunità, servono dei fratelli. Chi è questo fedele collaboratore? Qui rimane anonimo, perché in realtà questo fedele collaboratore sei tu e sono io. Due fratelli non vanno d'accordo, non prendere posizione a favore dell'uno e dell'altro, ma aiutali, dice Paolo, ad andare d'accordo. Così ci si fa, dicevo, strumenti di comunione. E quando viene quel fratello a costruire muri, per usare i linguaggi di Papa Francesco, tu dici, ecco, quella sorella mi ha detto, mi ha fatto così. Tu non digli, sì, c'hai ragione, mannaggia, no? Ma fai, mentre lui costruisce muri contro quella persona, tu costruisci ponti e diglielo. Quel fratello è un dono di Dio per te, te l'ha messo vicino per la tua santificazione, per la tua conversione, un giorno lo capirai. E poi questo fratello, ecco il punto, non è soltanto un vaso di creta, ma ha un tesoro dentro, guardalo, come diremo tra un po'. Allora vedete, dopo che hai fatto questa cosa, Paolo dice quelle frasi famosissime, rallegratevi nel Signore sempre, lo ripeto ancora, rallegatevi, ma vedete, rallegrarsi, eccetera, eccetera, sempre, che sappiamo è molto difficile, non è un punto di partenza, è un punto d'arrivo. È quando hai superato queste cose qui, quando hai fatto questo, che nella comunità allora si è sempre lieti nel Signore. Più io mi converto al fratello, più la comunità sarà sempre lieta nel Signore. E il Signore sarà vicino. E la pace di Dio custodirà i nostri cuori. Bella questa frase, perché in genere la intendiamo al contrario, cioè come i buddisti, no? Sapete cosa dice il buddismo? Il buddismo dice che tu devi cercare innanzitutto la tua serenità, per cui se una persona la turba, tu questa persona la devi evitare, perché tu devi mantenere, ecco, tante volte noi ci comportiamo da buddisti, il Signore ci mette la pace nel cuore, durante. Poi vedo quel fratello, mi sta antipatico, via, non lo guardo più perché sennò perdo, no? Io devo custodire, non sono io che devo custodire la pace di Dio dentro di me, è la pace di Dio che custodisce me, quando io vado incontro a quel fratello e scopro una pace, perché faccio la pace con lui, molto più solida, molto più vera di solo quella sensazione che ci abbiamo quando insieme cantiamo in onda il mio cuore. Non so se rendo l'idea, no? Ecco. Quindi abbiamo detto, primo punto, vedere il fratello come un dono di Dio. Secondo punto, abbiamo detto, pregare insieme a quel fratello. Terzo punto, farsi aiutare dalla comunità per superare quel problema. Quarto punto, Paolo dice, tutto ciò che è puro, puro, santo, amabile, nobile, sia oggetto dei vostri pensieri. Quindi tutto ciò che c'è di bello, di puro, di santo, in quel fratello, non in astratto, no? Mi metto a pensare alle cose sante, no, in quel fratello sia oggetto dei tuoi pensieri. Non solo le sue povertà, non solo quella volta che ti ha detto, che ti ha fatto, che ti ha scritto e così via, ma guarda tutto ciò che è di bello, ecco, il tesoro che c'è in quel vaso di creta. Perché anche lui, come te, è un tesoro in vaso di creta, non solo creta, ma anche tesoro. Cerca di contemplare e di pensare ai doni che Dio gli ha fatto, a ciò che di buono e di santo c'è in lui. Pensate che questa catechesi possa essere utile, diciamo possa servire? Ecco, allora, quinto punto, quello che avete udito adesso mettetelo in pratica. Oh, l'ha detto Paola. Cercate. E poi Paolo dice, il Dio della pace sarà con voi. Vedete? La pace è la pace che si fa risolvendo le guerre, no? Cioè, risolvendo i conflitti, risolvendo le difficoltà. E a quel punto la pace vera è quella. Allora, la catechesi è già finita, nel senso che la parola che il Signore mi ha dato è questa, non di più e non di meno. Ma credo che adesso ci potrebbe essere un po' di tempo di riflessione personale nel silenzio, di dire, Signore, c'è in comunità un fratello, una sorella, che faccio fatica ad accogliere nel mio cuore, che in qualche modo, no? Ecco. Signore, grazie, ti lodo e ti ringrazio per questa persona, per questo fratello, per questa sorella. Poi, se te la senti, vai vicino a questo fratello, a questa sorella e pregate insieme. Cioè facciamo quello che Paolo ha detto, no? Ok? Oppure chiedete insieme una preghiera a qualcuno. Si può fare adesso, si può fare più avanti, cioè quando vi sentite, ma mi raccomando, Paolo dà questa indicazione, perché il Signore non è un Dio di disordine, ma di pace. E il disordine chiaramente non è soltanto quello che si vede, se in comunità c'è qualcuno che canta male, no? Ma il disordine è quello che c'è dentro, quando dentro di me non ho pace verso un fratello, una sorella. È forse quello a cui il Signore oggi vuole puntare, ok? Bene, Signore, io ti lodo e ti benedico per questa comunità, per questa famiglia che è il Gruppo Maria. Ti ringrazio perché ho davanti a me tanti tesori, tanti vasi ricolmi di ogni dono e di ogni grazia. Non riesco a vederli tutti questi doni e queste grazie, ma tu li conosci, Signore. E voglio lodarti e benedirti anche per quei fratelli, per quelle sorelle in cui vedo soprattutto il vaso di creta, quel fratello che non mi ispira simpatia, o quella sorella, quel fratello o quella sorella che quando li guardo ho paura che mi si vengano vicini a parlarmi perché magari non mi sono tanto simpatici. Ecco, Signore, io te li presento e voglio, Signore, che questo muro che c'è, questa inimicizia, tu oggi la possa sciogliere, la possa guarire. Chiediamo aiuto anche a Maria, madre della Chiesa, perché lei che ha vissuto al centro della Santa Famiglia possa fare anche del Gruppo Maria, che porta il suo nome, una Santa Famiglia. Amen. Amen.